Madonna. Cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni l'adore dei doni, vieni luce del cuore, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, rizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E continuiamo a pregare con i salmi, l'ora terza. Oh Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio del... Vabbè, questo l'abbiamo già fatto. Vabbè, ok. Siamo... Cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno, dice il Signore.
Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola.
Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa, mentre dico, quando mi darai conforto?
Io sono come un'otra esposta al fumo, ma non dimentico i tuoi insegnamenti.
Quanti saranno i giorni del tuo servo? Quando farai giustizia dei miei persecutori?
Mi hanno scavato fosse gli insolenti che non seguono la tua legge.
Verità,
sono tutti i tuoi comandi, torto mi perseguitano, vieni in mio aiuto.
Per poco non mi hanno bandito dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi precetti.
Secondo il tuo amore fammi vivere e osserverò le parole della tua bocca.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Come un uomo corregge il figlio, così il Signore tuo Dio corregge te. Osserva i comandi del Signore tuo Dio, camminando nelle sue vie e temendolo. Il Signore di Dio è puro,
rimane per sempre.
I giudizi del Signore sono fedeli e giusti.
Dio Padre Onnipotente, dona la luce dello Spirito Santo a questa tua famiglia riunita nel tuo nome, perché sicura dalle insidie del nemico si allieti sempre nella tua lode, per Cristo nostro Signore.
Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Poi abbiamo l'ora sesta che faremo alla fine. Sì, l'ora terza è breve, sì. Facciamo il quarto tema che ha affidato come introduzione a Francesco, però prima di quello vorrei sottolineare una cosa, semplicemente un po' come dire il calendario del prossimo futuro, perché ci possono essere problemi, diciamo, di date e che dobbiamo, e anche di introduttori. Eccolo qua, allora oggi facciamo il quarto, poi ci abbiamo alla fine di marzo, il 30 marzo, un incontro nel quale non esaminiamo quello che c'è scritto, non avevamo proprio previsto, ma esaminiamo i temi, come possiamo dire, della qualità della produzione, dell'economia, della crescita umana, e ci aiuta in questa riflessione, in questo discernimento, Soana e forse qualcun altro che sarà presente. Di persone con le mani in pasta, tra virgolette,
sarebbe il numero sesto.
Sarebbe il numero sesto che diventa quinto. Diciamo. Ok? E va bene. Poi abbiamo il tema dell'Europa, progetto politico di convivenza che valorizza le differenze in un disegno unitario e così via, populismo e democrazia, insomma. E allora, intanto dobbiamo trovare
dire, che ci... delle elezioni o dopo?
Cerchiamo di farlo prima. Abbiamo parlato attraverso Damiano con padre Occhetta, ma in sostanza lui è super occupato, il sabato lo c'è sempre da fare, c'è anche degli incontri di connessioni.
Le elezioni sono a maggio?
Sono alla fine di maggio.
A fine maggio,
26. Noi ci avremo un incontro prima di quello, va bene. Allora, con Soana vi stiamo ragionando, intanto abbiamo l'ipotesi di una persona che ci può aiutare, legata al mondo delle aghe, una persona molto in gamba, cioè una persona che non si, come dire, che non è sulle le onde dei grandi personaggi, ma che riflette, quindi è quello che ci serve, e che ha anche lui un po' le mani in pasta. Però ecco, come data sarebbe il 27 aprile, giusto? Però il 27 aprile abbiamo verificato, in sostanza stiamo vedendo, è una data un piuttosto infame, perché stiamo tra Pasqua e il 1° maggio, con ponti vari, con impegni, probabilmente non ci siamo. Allora l'ipotesi che vi sottoponiamo è quello di posticipare al 1° sabato di maggio, quindi siamo ancora largamente, anzi prima delle elezioni, dopo il 1° maggio,
dopo il 2, 3, 4, 5, 6,
e quante cose, siamo sempre in ponte, qualcuno si fa il ponte di maggio, pazienza, anche perché
la Pasqua
dopo, se qualcuno non può venire,
è il 1° sabato, il 4
è il 4 maggio, sì.
Io ormai sono 4 maggio,
io sono un ponte
oramai, lui sta in pensione.
La cosa sulla quale riflettevamo con Alberto è chi ha nipoti dal 18 di aprile fino a 1° maggio,
le
scuole saranno chiuse di fatto,
sì, a Roma sì,
e quindi mi pare un po' rischioso che
il 18 aprile poi per gli extremocristiani la giorno di festa,
il
18
aprile per noi ex democristiani. Scusi, io ne
porto 6. Poi dopo ci abbiamo, poi
si conosce.
Guardate, poi ci avremo una cosa sulla formazione che è prevista per il 25 maggio. Che è la vigilia delle elezioni, però poco marzo, non è che
tanto. Noi
vogliamo
formare. E noi vogliamo formare.
Va bene, io le sulla formazione
25 maggio, allora,
che ci dà una mano il mondo. Allora,
allora detto 4 maggio.
Allora, l'ipotesi, allora abbiamo detto alla fine
l'Europa.
Di l'Europa. Sì.
L'Europa è il 4 maggio.
4 maggio.
Dai, basta,
ok?
Basta,
basta, adesso poi vediamo.
Il 4 maggio.
Dobbiamo avere delle risposte, vediamo. Ecco, grazie, e diamo la parola a Francesco. Quindi che, continuando il ragionamento dell'altra volta, il tema appunto della politica, la gestione del potere, le alternative che ci interpellano, puntini puntini, poi a lui la parola, e con la sua consueta, come dire, sobrietà, grazie, e anche profondità, bisogna dirlo. C'ha degli ottimi collaboratori, c'ha degli ottimi collaboratori, perché a man bassa ha preso altre cose di bio che sono proprio sul tema, quindi va bene.
Beh, visto che
prego
il tema è politica e gestione del potere, mi sono ricordato insomma di tutte le cose che diceva Pio sul potere, e diciamo l'argomento di oggi fa uso insomma di una serie di antinomie che indicano due due modalità alternative di fare politica. Diciamo che è implicito che una almeno fra di noi, ecco, la consideriamo positiva, e l'altra in qualche modo legata alla crisi della politica. Però dicevo, il discorso sul potere, propongo così di affrontare il discorso di oggi sulla base di quella che per Pio era un'antinomia fondamentale, l'antinomia fra politica come gestione del potere e la politica come servizio alla collettività, attenzione al bene comune, che però, diciamo, secondo me presupponeva un'antinomia ancora precedente, cioè l'antinomia fra la politica come gestione del potere e la politica che è al centro della coscienza politica. Ecco, allora io richiamerei così un po' alla memoria alcune frasi di Pio che indicano quello che lui che lui pensava del potere, perché in Pio, diciamo, questa parola aveva un significato specifico, non significava semplicemente la possibilità di fare delle cose. E anche leggo alcuni brani tratti tutti da documenti che stanno sul sito. Questo è tratto dal Consolare gli afflitti, affliggere i consolati, del 5 novembre 2006. E Pio dice: ho constatato che appena passa in seconda linea in servizio, specialmente quello necessario, nasce, cresce e si annida il potere come dominio sugli altri, soggezione di singoli, di categorie e di popoli al proprio volere, e il potere che si mangia la libertà degli altri con grossi bocconi e con un'insaziabile fame del consenso dei piccoli e dei poveri. Bisogna riconoscere che il potere a tanti livelli è necessario, se non altro per realizzare un ordine di cui la convivenza umana ha bisogno. Il potere e il suo esercizio possono essere anche origine di grandi beni, a condizione che vengano vissuti con spirito di servizio. Tutti quelli che ottengono un potere dichiarano in genere che lo gestiranno per il bene altrui. Raramente, tuttavia, queste intenzioni si traducono nei fatti. La seduzione del potere è talmente forte per il desiderio di possederlo, ancor più per la preoccupazione di non perderlo, che il proposito di servizio, anche quando è sincero, finisce facilmente per essere soffocato. E quindi, ecco, pongo un attimo l'attenzione su questa visione del potere, che significa proprio dominio sugli altri, soggezione, per ricordare una parola di cui avevo parlato l'altra volta, la libertà. Interessante questa frase, e il potere che si mangia la libertà degli altri. E poi c'è l'opposizione tra, da una parte, tra potere, servizio, la possibilità che il potere in qualche modo sia vissuto con spirito di servizio, ma anche tutta la difficoltà che questo avvenga effettivamente. O poi, allora, questo invece è un tratto da Depositum Caritatis del 2006. Occorre liberare il concetto di politica dalla identificazione estremamente riduttiva con la ricerca e con la gestione del potere, ritrovando il primato della coscienza politica e della politica nel basso, che ritesse i rapporti fraterni dalla città di Caino verso la Gerusalemme celeste. Ecco, anche qua l'opposizione da una parte e la politica come gestione del potere, dall'altra la politica questa tre caratteristiche, basata sulla coscienza politica e politica nel basso e ritesse i rapporti fraterni. Questa mi sembra un'espressione molto interessante, molto bella, una politica che ritesse i rapporti fraterni. E non sono proprio uguali, perché poi invece dalla coscienza politica del 75 al tema del rapporto fra spirito e strutture si ricollega intimamente quello del potere. Il potere infatti consiste essenzialmente nel controllo delle strutture e mediante queste degli uomini. Cresce con il crescere delle strutture, per cui, considerando quanto siano cresciute le strutture economiche e giuridiche della società, si comprende quanto potere sia oggi possibile acquistare sugli altri. Il problema del rapporto fra spirito e potere va affrontato sulle stesse linee di quelle fra spirito e strutture. La seduzione del potere costituisce la più forte tentazione di rinuncia al primato dello spirito. La preoccupazione di acquistare, conservare, accrescere il potere assorbe tutte le energie e impedisce di impegnarsi per la crescita dello spirito e in particolare per il formarsi di una coscienza politica. Ecco, qui è l'opposizione fra potere e spirito, lo spirito che agisce anche nella politica. Da una parte il potere che assorbe tutte le energie e dall'altra lo spirito che viene soffocato. È interessante anche questa annotazione sulla crescita delle strutture.
50 anni fa, penso che cosa è successo,
che cresce parallelamente alla crescita del potere, più crescono le strutture.
È colpa di persone che ragionavano così, è successo. Questo lo spiego.
No, per l'accumulazione capitalista.
Vai, fai dopo.
Allora, noi abbiamo scelto per la discussione di oggi alcune antinomie: essere, sembrare, fare, dire, unire, dividere, dare, prendere, fare memoria, progettare, ovviare, allargare, restringere, assistere, partecipare, servire, servirsi, mettersi in discussione, polemizzare. Ora, Pio anche aveva fatto una cosa simile in una lettera a Giovanni Bianchi del 2002, che nel sito ha il titolo di Pensare politicamente, aveva diciamo, ha scritto anche lui una serie di antinomie che in parte ricalcano quelle che abbiamo scelto per l'incontro di oggi, in parte le completano. Io le avevo chiamate scelte per rifondare la politica, e sono parlare, ascoltare, cercare il consenso, cercare il senso, la propria affermazione, il bene degli altri, essere servito, servire, ci penso io, faccio io, ci pensiamo e facciamo, il potere, l'aiutare, il benessere, la fatica, l'appartenenza, da una parte, la solitudine e la comunità, dall'altra. Questo sembra un po' contraddittorio. Il favore dei grandi, l'amicizia dei piccoli, sempre in azione, ampie pause di riflessione, la concorrenza, la ricerca del migliore, questa non l'ho capita. Da una parte la concorrenza, dall'altra la ricerca del migliore. Può essere. Sgomitare, dare strada, l'illusione della forza, la forza della debolezza, fissare dei traguardi, disponibilità al presente, alle lunghe attese. Allora,
l'illusione della forza, la forza della debolezza.
Diciamo, queste Pio le aveva chiamate scelte per rifondare la politica. Allora, quello che volevo far notare,
queste, non sono in questo caso antinomie vere e proprie, sono delle
opzioni,
copie.
Io le chiamavo opzioni fondamentali.
Ecco, esatto, ma tutte e due, perché occorre anche cercare il consenso, se no che politica fai, però cercare il senso. Non sono in alternativa, non sono antinomiche in realtà. Mm-hmm. Quindi occorre l'illusione della forza, ma anche necessario la forza. Fissare dei traguardi è necessario, ma comunque la tanto al presente mi sembra. Ok, scusa.
Facciamo finire.
Sì, sì, hai ragione, giusto.
Allora, io volevo far notare una cosa, diciamo che tutto sommato del fatto che la politica sia in crisi. Oggi ne parlano un po' tutti, di questo c'è ampia consapevolezza, e sono molti anche quelli che tentano di offrire un'alternativa, però diciamo che non c'è quasi nessuno che pensi ad un'alternativa in questo senso, in senso di queste antinomie radicali. Perché mi sembra che tutto sommato anche chi propone delle soluzioni nuove vede grosso modo la politica sempre come gestione del potere, e diciamo che fa riferimento sempre a un lato delle due antinomie. Anche chi propone una nuova politica assume un po' gli stessi valori della vecchia politica, cioè lo sforzo è tutto teso ad apparire, a sembrare, nel senso di apparire. Questo impegna gran parte delle risorse intellettuali, anche si cerca di capire come padroneggiare i mezzi di comunicazione, prima la televisione, poi adesso internet, e questo per conquistare il consenso, l'idea, insomma, di mostrarsi così come si è, un po' da parte di tutti, vecchi e nuovi, sembra essere un po' una qualità perdente, insomma, da perdenti. Il dire pure è molto teso all'apparire, cioè non è tanto importante quello che si dice poi alla fine, è importante come si appare mentre si dicono delle cose. Le cose per far presa sulle persone, quindi anche qui per ottenere il consenso, è tendenzialmente semplificato al massimo. L'opposizione fra parlare e ascoltare. L'ascolto, diciamo, è molto ridotto, l'unico aspetto che si vede è quello del politico che legge i sondaggi per cercare di capire cosa vuole, cosa cerca la gente, però questo non significa un ascolto in quanto comprensione attenta e profonda della realtà degli altri. Poi questa qui, unire, dividere, anche qua un meccanismo della ricerca del consenso è quella di individuare un nemico, e quindi
dichiariamo guerra alla Francia.
Sì.
Dichiariamo guerra alla Francia.
E questo, come dire, non facilita l'incontro con gli altri, anche c'è spesso la tendenza, diciamo, in democrazia la varietà delle opinioni è il sale, la tendenza è quella di vedere in chi ha un'idea, qualunque persona che ha un'idea diversa, come un nemico. Questo mettersi in discussione e polemizzare, c'è tutta un'attenzione a mostrarsi come vincenti, solidi, insomma, alle persone, a quelli che poi voteranno, a quelli che poi daranno il consenso, e questo significa non mostrare alcuna debolezza, quindi sono banditi i dubbi, il mettersi in discussione, anche questo, il farsi venire dei dubbi, riflettere ogni tanto su quello che si fa, se si sta facendo la cosa giusta, è vista anche questa forse tendenzialmente come una caratteristica un po' da perdenti. E questa cosa in particolare, fare memoria, progettare, da una parte obliare, la sottolineo anche perché mi ricordo che questa stava molto a cuore a Pio, il far memoria. Lui considerava il far memoria molto legato alla coscienza politica. Abbiamo dedicato un anno intero, alcuni anni fa, proprio su questo tema. Lui recuperò la figura di Lazzati, cercando di ripercorrere, insomma, la sua esperienza politica. Sul sito anche c'è un suo intervento bello, che si intitola proprio Memoria e coscienza politica. E diciamo che la tendenza, appunto, forse non solo politica ma anche culturale, è quella di tagliare i ponti col passato, illudere le persone di vivere in un presente che è sorto ieri, come se prima non ci fosse stato niente. Anche questa l'idea è di rendere in un certo senso succubi le persone, perché una persona che non è cosciente del passato proprio, della propria nazione, come dire, non è in grado di capire la realtà. Allora, poi l'altro tema che suggerisco è questo qua. Come dicevo, l'idea che la politica sia in crisi è abbastanza diffusa. Si osserva anche una rinnovata tendenza a ribellarsi della popolazione in varie forme. Ultimamente l'abbiamo vista in maniera a tratti drammatica, non in Italia, in Francia. In Italia abbiamo visto la rivolta dei pastori sardi, ma insomma questi sono episodi recenti, ma da qualche anno si assiste a frequenti episodi di questo tipo. Ecco, l'impressione che ho è che magari sicuramente le ragioni in genere sono giuste, e quantomeno sono espressione di una difficoltà, di un malcontento, di una difficoltà di vivere reale, però mi sembra che ci sia comunque una carenza di coscienza politica in questa tendenza alla ribellione, all'espressione, diciamo, del malcontento. E, diciamo, per questo un po' le persone tendono ad individuare la soluzione nell'uomo della provvidenza, si assiste al fiorire di varie forme di populismi che però, diciamo, fondamentalmente dal punto di vista valoriale rispetto ai valori che sono espressi nelle antinomie di cui parliamo, ragionano un po' come i vecchi politici. Da questo punto di vista alla fine non appaiono diversi nella maniera in cui cercano di conquistare il consenso, cercano di conquistare e gestire il potere. Certo, a questo stato ci si arriva perché tanto tempo, decenni, è aumentato sempre di più il distacco dei politici insomma dalle persone comuni, dal popolo. C'è stata troppa indifferenza verso i bisogni di ampi strati della popolazione, delle loro sofferenze. Io pongo una questione. Da una parte il populismo è pericoloso, ha tutta una serie di caratteristiche positive, però dall'altra, come diceva Pio, una caratteristica di una nuova politica è l'amicizia dei piccoli, e in qualche modo come diceva anche nell'altro intervento, la politica del basso che ritesse i rapporti fraterni. Quindi propongo di riflettere sulla, anche questa si può considerare un'antinomia, populismo e vicinanza al popolo, o come diceva Pio, l'amicizia dei piccoli. Allora, nella lettera a Giovanni Bianchi, che ho citato precedentemente, c'erano altri suggerimenti interessanti da Pio, di Pio, che possono essere proposti per la riflessione, che riguardano sempre la necessità nella politica, in qualche modo, di forme di organizzazione che possono diventare forse forme di potere. Per esempio, Pio parlava delle scadenze elettorali, diceva: le scadenze elettorali sono occasioni in cui si commettono le violenze più turpi, delle quali si potrebbe fare un elenco interminabile. Sono tempi di scelte impegnative per non essere assenti e per rispettare fino in fondo la libertà popolare, stimolandone la crescita. A proposito del consenso e della ricerca del consenso, in pratica poi è dominante la convinzione che nel fare politica, specialmente in regime democratico, occorre cercare il consenso, e questo è ovvio perché il meccanismo funziona così. In genere, tuttavia, non ci si domanda se questo consenso sia veramente libero e se sia un fatto di crescita della coscienza di chi consente con noi. E bisogna capire che c'è dietro al consenso, che quali aspettative, quali idee. I mezzi di cui oggi dispone la ricerca del consenso sono talmente potenti che per loro natura limitano, nella maggior parte dei casi, la capacità di scelta libera e personale, specialmente quando se ne fa un uso prolungato ed acritico. Se poi la disponibilità di tali mezzi è di pochi, questo è il problema, che per fare politica servono mezzi notevoli, anche finanziari, se poi la disponibilità di tali mezzi è di pochi, si va verso l'azzeramento delle coscienze e delle culture. Poi l'altra frase sulla necessità comunque di un'organizzazione. La politica non si fa da soli e senza un impegno organizzativo, potrebbero essere anche i partiti, ma ci vuole tutta la creatività dello spirito per organizzarsi senza creare potere e senza esercitarlo.
Si dice così.
Questa è copia in forma. Quindi praticamente ho finito e suggerisco un ulteriore spunto di riflessione. chiedersi come e dove può riemergere una politica diversa, diciamo, per intendersi quella basata sul lato buono delle antinomie, quindi basata sull'essere, sul fare, sull'unire, sul dare, sul fare memoria, sul servire, sul mettersi in discussione. E perché, diciamo, i luoghi che in genere appaiono deputati a far politica al giorno di oggi appaiono abbastanza aridi da questo punto di vista. Quindi si può o riflettere su quali possono essere i modi e i luoghi dove una nuova politica può crescere, oppure se qualcuno ha da raccontare qualcosa, si possono raccontare esperienze sia dirette sia ascoltate su situazioni in cui questa nuova politica è già reale, viene già attuata. E poi, per finire, come brani del Vangelo per aiutare la riflessione di oggi, suggerisco soprattutto le beatitudini, diciamo, le beatitudini secondo me non portano dentro di sé delle antinomie non espresse, però in qualche modo sottintese, un po' fra la mentalità di questo mondo e invece come quello che succede nel regno dei cieli, che però va realizzato anche su questa terra. E insomma, nelle abitudini vengono messe in risalto una serie di qualità: la povertà di spirito, la mitezza, la fame e sete della giustizia, la misericordia, la purezza di cuore, l'essere operatori di pace. Allora, io penso che da una parte si vede che queste qualità apparentemente hanno poco a che fare con la politica. Dall'altra però mi sembra che se si riuscissero a realizzare in qualche modo in politica, questo forse produrrebbe una politica migliore, insomma, più attenta agli altri, più attenta al servizio, più attenta al bene comune. Ecco, io...
Grazie.
E ho finito.
Per i contenuti e per il tempo. Non è un tema, è un tema più complicato di quanto può sembrare al primo impatto. La parola a noi che riflettiamo, che cerchiamo di metterci in una sintonia di riflessione, di discernimento, che indica, è indirizzato a una conversione che è personale e comunitaria, vuole essere personale e comunitaria. Punto.
Io chiedo
Giulio, poi chi c'è? Aspetta, vediamo se ti prendiamo qualcun altro. Dopo Giulio, Massimo, me lo segno. E poi?
Io posso anche dopo,
Giulio,
Vabbè,
e Suana. Dai,
Pino,
no.
Prima di me.
Pino, Giulio, Massimo, Pino Baldassari, no. E no. Soana. E poi vabbè, poi Giovanni. Dopo nell'ordine. Giovanna, va bene. Pino B, ho scritto, dai. Allora, Giulio, prego.
Dunque, io ho alcune cose da dire, anche polemiche, insomma, nel senso, ma non soprattutto sui
dicevamo prima la varietà di opinioni, il sale della democrazia.
Il riferimento su questo tema fondamentale non è Pio, che politica ha parlato per decenni ma non l'ha mai fatta, è di Corradino, e soprattutto Corradino che ha sviluppato la riflessione sul documento che vi ho dato mille volte sulla coscienza politica, e che era frutto di una mia, 2 anni prima di quelle cose, queste antinomie, queste opzioni di coscienza, io le ho fatte presentate a Corradino, e Corradino fece questo documento intitolato Riflessione sulla coscienza politica, che credo tutti voi abbiate detto, in cui praticamente esce fuori un discorso che secondo me ha una portata pratica enorme, poi proprio operativa sulle scelte personali, proprio. La differenza della scelta che fece Pio rispetto a quella di Bianchi o di Pasquello o di De Matteo, come si chiama il marito di Laura, come si chiama?
Aldo De Matteo.
De Matteo, cioè lui proprio non gli piaceva questi che facevano, andavano in Parlamento, ma che oggi sappiamo da Stancari quanto è importante, no? Cioè, glielo impone la monarchia, fa la monarchia, ci vuole la monarchia, perché l'alternativa non è tanto soprattutto nel Nuovo Testamento, nell'Antico no, ma nel Nuovo Testamento l'alternativa non è tra un potere buono e un potere cattivo, ma tra un potere reale, che è quello di Dio, vero, che dura, che è un potere fragile, del tutto apparente, che è quello degli uomini. Guardate che la differenza è fondamentale qui. Quando appunto il famoso Pilato gli dice: ma tu non sai che io ho il potere di... ma tu che potere c'hai? Tu non avresti nessun potere. Il potere vero, anche quando gli polemizza con i discepoli, no? Tra voi non è così, quelli che più o meno dominano i loro popoli, tra voi, e vorrei trovarlo, non mi ricordo quale, tra voi non è così, non lo dice neanche in termini,
l'avevo pure scritto, ecco,
lo dice neanche in termini esortativi, no? Tra voi non è, dove sta?
Sì, in realtà la traduzione
no, ma non
io
sia,
è
no, è sbagliato,
forse è più salta,
è proprio sbagliato, perché non è che dice siate buoni, un invito a essere buoni, gli dice guardate che le cose stanno diversamente. A voi vi sembra che il potere sia quello di quelli che dominano, ma non è così. Tra voi non è così. Il primo, chi vuole essere il primo, sia lui.
Deve essere.
E siccome questa deve cosa essere, non la capivano, alla fine gliela va via. Fa quella cosa
e non l'hanno capito,
e manco, cioè fa quella cosa plateale,
ma non l'abbiamo capito nemmeno noi, scusate, adesso
dice ah non lo volete capire, allora ve la voi chiedi il primo, e lui era il primo, no? Lui era il maestro, dice, ma come tu me la ripieti da me, e quello dice guarda che se non te li lavo tu non... allora lava me pure la testa, eccetera, no? Perché Pietro era così, appassionato. Ma questo è fondamentale capire questa cosa qua, che il potere che noi vediamo, e dunque la politica, non è politica vera, è un'altra cosa, andrebbe chiamata in modo diverso, quella che noi chiamiamo potere, andrebbe chiamata in modo diverso, no? Ecco perché io dico spesso, perché poi c'è un problema enorme della comunicazione, sembrare avesse, quello è un problema addirittura... La vera degenerazione non sta tanto quello di gestire il potere, perché gestire il potere, la politica gestisce il potere, chi fa politica gestisce il potere. E Pio poi ancora gestiva il potere in una maniera, no? Lui e suo fratello Alberto erano due uomini di potere, diceva. Voto d'obbedienza, non so che fine aveva fatto. Fino all'ultimo non ha fatto quello che gli è parso e piaciuto, insomma, con il superiore che disse a me, dice voi siete responsabili, voi, a un certo punto io non ne voglio più sapere niente, voi che gli state intorno siete responsabili, perché lui lo voleva ricoverare via degli assali, eccetera, eccetera.
Se voi vi assumete la responsabilità,
te lo ricordi tu?
Sì, non,
insomma, sì, no, ma no, a un certo punto ha detto io non ne voglio più sapere niente. Che lui fino all'ultimo in modo come gli è parso il piaciuto.
Era
uno che ha fatto un voto di obbedienza, non è tanto giusto, non fa il voto d'obbedienza, che lo fai a fare il voto d'obbedienza? Allora, comunque, il problema era che non solo che il contrasto tra un potere reale, che è quello di Dio, e il potere del tutto apparente, fragile, transitorio, tutti i regni crollano, fanno, e che è quello degli uomini, ma il legame, che appunto era un'idea fondamentale sempre di Corradini, il legame strettissimo tra una cosa che hai detto anche tu, tra il discorso del polis e la fratellanza. Cioè Corradino ci spiegava, ci ha spiegato mille volte, che tutto il testo della Bibbia, tutto, dalla prima cosa all'ultima, c'è questo tema. C'è il fondatore nella Genesi, il fondatore della polis è Caino. Quale Caino fonda la polis proprio perché è disperato dopo aver ammazzato il fratello? Fratellanza negata nella prima coppia di fratelli, non nella prima coppia di fratelli, ammazza il fratello, disperato, crea la città, la polis, e la chiama Enoch, dando il nome del figlio, suo figlio. Ed è una città descritta come una città fiorente, piena di attività, ma senza fratellanza. E tutte le immagini di città, tutte le città
fiorente in quanto nega la fratellanza,
è fiorente,
non è casuale,
sì, certo.
Intanto funziona in quanto nega,
infatti nelle polisi cioè, poi che vengono distrutte c'è poi sempre il sangue dei martiri sotto, certo. E tutte le immagini di città, Babele, Sodoma, Gomorra, fino ad arrivare a Babilonia dell'Apocalisse, che è Roma, poi si chiama Babilonia ma in realtà si sta parlando di Roma, e sono esempi di negazione di fratellanza che richiedono l'intervento di Dio, e al limite le distrugge pure soprattutto nell'Antico Testamento Dio usava le maniere anche forti, le distrugge per poi ricominciare da capo da un livello magari più alto, fino ad arrivare alla scena finale di tutto il racconto biblico, capitolo 21 dell'Apocalisse, dove l'immagine finale è un matrimonio tra la polis Gerusalemme, però una polis ormai con le porte aperte, dove tutti entrano e escono, dove l'albero della vita è rimesso al centro della cosa, gli scorre l'acqua, eccetera, c'è una polis completamente aperta, l'universalità della salvezza, e Gesù finisce così. Vieni Signore Gesù, cioè dopo un fidanzamento durato tutto il racconto, travagliatissimo soprattutto a causa dei tradimenti dell'uomo, e c'è il matrimonio tra Gerusalemme, una città totalmente diversa, ormai trasformata completamente, e Gesù e il suo sposo. Gerusalemme è proprio vista la sposa pronta, adorna come una sposa, eccetera, 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 eccetera. Per cui questo è un discorso che ripeto, non è teorico. No? Adesso io non voglio essere polemico, io voglio dire a chi non. Io Pio l'ho conosciuto a 10 anni, cioè no, 77, cioè l'ho conosciuto insomma praticamente. No, cioè no, 70 anni fa. Il prossimo anno fatto, io l'ho conosciuto 70 anni fa, 10 anni, in quinta elementare.
A Pio.
Sì. l'amicizia con Piero è una cosa che ha segnato la mia vita, per cui non voglio essere, però vedevo anche, ci ho anche litigato, polemizzato. È uno dei temi fondamentali, questo il suo rapporto con la politica, di cui lui parlava, ma poi no, non gli stava bene che Bianchi andasse al Parlamento. Questo come non ti sta bene? Tu che sei stato 24 anni alle Acre, quando l'hanno spostato ha fatto un caso, una tragedia. Io gli dicevo, guarda, Pio, non esiste un dirigente di un'azienda che sta per 24 anni nello stesso posto, eh. Sì, c'è una tragedia quando lo mandarono. Dico, ma tu sei stato 24 anni. Me la sa, che volevi? Che vuoi? Starci altri 24? Non lo so, che cos'è? Vabbè, scusate, ma è un discorso.
Grazie,
che sento
Giulio.
Proprio nel... Okay.
Massimo.
No, io erano varie impressioni così.
Un altro degenerazione non è tanto, dicevo, potere buono, potere, ma potere vero e potere fatto. Un'altra è il potere come mezzo, potere come fine. Cioè la vera degenerazione della politica, di cui oggi vediamo tutti i disastri, no? È che il potere è uno strumento della politica, ma quando lo trasformi in fine, cosa che succede per tutti gli strumenti potenti che tu hai, che tendono ai soldi, il sesso, la droga, il successo, tutte le cose potenti, se tu le diventano da strumenti veri, ammazzano poi la cosa.
Massimo.
Scusate.
Grazie.
Tutto quello che stava dicendo Giulio rende evidente che non è fuorviante parlare di crisi della politica. La politica è una cosa che c'è, non può non esserci. Se ci sono tre o quattro persone che non siano su un territorio di 1000 chilometri quadrati, ci deve essere la politica, perché ci deve essere qualche organizzazione. Se raccolgono l'acqua, bisognerà decidere chi i turni, non la politica c'è sempre, la politica la fanno tutti, la politica la fanno i dittatori, i sanguinari, la falandrina, è tutta politica, non è che parliamo di altro, perché la politica è il cercare di organizzare e l'organizzare le cose secondo determinate finalità. Determinate finalità che possono essere i pro, e qui arriviamo alle varie antinomie, i propri interessi, la politica dell'Andrino, la propria mania di grandezza e il dittatore coreano, il bene degli altri, e qui l'esempio diventa difficile perché insomma sono rari purtroppo, perché il
sono molto meno rari di quanto pensi,
perché sì.
Forse non mischiata,
no, dipende dai livelli. Nei livelli bassi si trovano grandi esempi, a livelli alti insomma no.
De Gasperini cosa è stato? Struzzo, è stato uno che si è arricchito, che ha fatto?
Vabbè,
no, ne porto un
cioè
primo che mi viene in mente
nella storia degli ultimi 2000 anni. Mo mi hai portato un esempio,
5 processi di canonizzazione ci stanno.
Fanno parte di un unico segmento, non... comunque, per carità, non nego questo, però, ed è quello che auspichiamo, ma la crisi è la crisi della democrazia, non la crisi della politica, tutto è sempre politica. La crisi della democrazia è un altro discorso, perché effettivamente una serie di avvenimenti, come li vuoi chiamare, hanno reso la democrazia indemocratica, l'hanno svuotata di contenuto. Sappiamo tutti, l'andare appresso ai sondaggi non significa voler
sappiamo benissimo che non è fatto per vedere che cosa vuole il popolo, ah così glielo do, che cosa di, che cosa vogliono, così allora io glielo prometto, così mi eleggono, poi col cacchio che glielo do, oppure glielo do a danno di tutte le cose, perché poi che cosa chiede? Non è, molto spesso dai sondaggi che viene fuori si chiedono cose sbagliate, non c'è la capacità di dire figli miei questo è sbagliato, mancano le persone, mancano, ci sono gli interessi economici che sono più forti, tutto quello che ti pare, è la democrazia che è a pezzi, l'abbiamo detto, l'ho ricordato diverse volte, il libro di Dahrendorf che diceva sostanzialmente che è impossibile tenere insieme coesione sociale, sviluppo e democrazia, che fa una certa paura. Dopodiché adesso che cosa dobbiamo fare noi, perché poi di questo si tratta, è che questo, nelle antinomie cosiddette, ci sta, partire dalla conversione personale, quella è la cosa evidente, perché se no, non, senza di quella, no. E poi la seconda è bonum diffusivum, dopo la conversione personale, nella conversione personale l'apertura agli altri, rivolgersi agli altri, il dialogo, il non il cercare consenso ma il misurarsi con gli altri, tutte quante le antinomie che ci stanno. Poi l'esame di coscienza e vedere che uno, per quello che mi riguarda, queste cose per poco, insomma, per poco faccio. Adesso faccio un salto perché ho sentito la rassegna stampa stamattina, forse l'avrete sentita in molti di voi, si parlava di fare memoria e della memoria. Beh, è venuto fuori un articolo dove si dà conto di numeri per i quali, secondo i quali fra 20 anni, non fra 100 anni, fra 20 anni non ci saranno più docenti in Italia di storia moderna, sì, cioè sì. Da Cristoforo Colombo alle guerre di indipendenza, dove, eccetera, eccetera. Se si segue. Questa è una cosa spaventosa.
Perché non ci saranno più docenti?
Che non ci sono più fisicamente, nessuno li prepara. Stanno scomparendo.
Chiudono le cattedre.
Non sono invogliati i giovani a studiare. Ci ho sentito pure io, sì.
Insomma, vedete conto. Cioè,
ma questo non perché non ci siano potenziali.
No, non perché ci siano potenziali studenti, ma sai.
Anche potenziali professori, penso.
Sì, potenziali studenti che diventeranno professori, ma se non vengono
la cattedra, in qualche modo storia moderna,
se non c'è la cattedra, certo. Studiano qualche altra cosa.
Università, sì,
cioè,
sì, sì.
Insomma, arriviamo a qualche cosa estremamente lontano, però nello stessa prospettiva. De Pol Pot, cioè il passato va cancellato completamente, se vogliamo creare l'uomo nuovo,
certo.
Qui l'uomo nuovo significa addirittura l'uomo macchina che appunto obbedisce a questi quattro scalcinati, come diceva Gasparri, non noi vogliamo governare, ma noi vogliamo comandare. Sempre perché poi se non lo diceva ma aveva in mente di che cosa è meglio comandare.
Ok, grazie.
E c'è
Pino e poi facciamo una piccola pausa perché ci saranno le 11 e poi riprendiamo con Soana, Giovanna e via via che si aggiunge. Pino, va bene, allora Pino e Giovanna, poi Soana invece la mettiamo dall'inizio. Dai Pino, ascoltiamo.
L'aspetto della mancanza di memoria e mancanza di futuro è una cosa che mi ha colpito un po', perché in pratica sembrerebbe che tutto è ormai congiuntura e non guardando poi alla storia, io che sono uno statistico, ho sempre lavorato sulle serie storiche per poter proiettarle nel futuro, di fatto significa che non sei più in grado di dire niente neanche di dopo. E quindi è tutto, si consuma lì per lì. Questa è un po' una riflessione
immediata.
Sì, sì, così. Si consuma tutto così. E questo è un po' pesante, soprattutto vedendo i ragazzi giovani, che pare non si preoccupino più di tanto né del dopo né di quello che è successo, no? Quindi neanche interrogano sulla storia, no? Cioè, la storia familiare, no? Cioè, è un fatto lontano, proprio anche. E questo mi turba un po'. E di fatto non c'è niente anche nella nuova, diciamo, politica di chi ha portato, che voleva essere il cambiamento, non fa nulla da questo punto di vista, perché alcune cose potevano sembrare anche positive, no? In questo movimento grosso che poi sta un po' fallendo. Mi sembrava che ci fosse qualche novità interessante, soprattutto perché mi faceva ricordare anni indietro, quando parlando con Pio si ragionava sul fatto di poter così ascoltare le persone con le nuove tecnologie, no? Quindi quando nasce questo movimento che adesso è in voga, in qualche modo sembrava una speranza che si realizzava in un pensiero anche su cui avevamo riflettuto con Pio, e ne aveva sostenuta questa cosa, diceva, per sentire queste cose ci permetterebbero veramente di sentire le persone, gli ultimi piccoli, no? Di fatto poi alla fine non è così, lo si vede, e per soprattutto sentire le persone nella congiuntura senza avere niente alle spalle. Questa è un po' la cosa che mi colpiva. La seconda riflessione che mi veniva quando Francesco citava nella parte finale le beatitudini, che l'antinomia c'è anche, mi pare, adesso non so se citando sbaglio in Luca, quando a un certo punto parla delle beatitudini dice guai a voi.
Però Luca sì, infatti, da una parte ci sono le beatitudini, dall'altra le maledizioni.
Un guaio è proprio legato poi
guai a voi ricchi,
guai a voi, no, è una cosa che mi sembra che rientra un po' nella, si diranno bene di voi,
ma il Vangelo di oggi
quando tutti domani diranno bene di voi,
il Vangelo questo di domani facevano anche questo. E questa è una cosa molto molto pesante, perché di fatto tutti vogliono che dicano bene di loro, no? Allora
così, il Vangelo di oggi, di domani, del 13.
Giovanna e poi ci facciamo pausa.
Sì, dopo minuti, alla fine.
Dopo, ti signore dopo.
No, un attimo, la riflessione
il signore dopo, Paola.
Prego?
Il signore dopo.
Per l'ultima, sì,
guarda. No, dopo. Insomma, prego, Giovanni.
Allora, questo contrasto tra il potere reale e il potere di Dio, come diceva Giulio, e appunto la polis, il legame tra polis e fratellanza. Quindi come oggi vediamo che questo potere, inteso proprio nel senso di possesso personale, di potere dominio, personale, di dominio, ovviamente non fa l'interesse dei popoli, perché per esempio Maduro che sta facendo? Sta negando anche l'aiuto dei soccorsi internazionali e quindi il popolo soffre sempre più. Poi una cosa è questa del potere, però anche voglio dire il potere è legato alla responsabilità, perché chi è al governo oggi non è giusto secondo me che non abbia preso una posizione nei confronti della situazione in Venezuela, cioè dei due, perché come si diceva, bisogna partecipare e non essere passivi, non astenersi, che ne so, per prudenza, per opportunismo. Però
una volta tanto l'Europa era riuscita, 28 però, paesi. Noi siamo riusciti a tirarci fuori pure da.
Però quando è dunque Salvini si fa dai soldi da Putin per fare la sua campagna elettorale. Quindi insomma, diciamo che proprio non ci siamo sul fatto del potere che possa servire veramente. E allora io dicevo che bisognerebbe anche un po' ascoltare questi giovani, perché praticamente è una generazione che una già ne è saltata, proprio oppressa da questa mancanza di un loro potere, no? Che è stato sottratto poi da chi fa politica oggi, da maggior parte, certo non da tutti. Però non mi pare che oggi i politici, cioè che se li propongono nei partiti, abbiano cambiato mentalità per niente, perché sempre si torna a dire le stesse cose, di andare sulle stesse strade, che praticamente magari sembra che ci sia più democrazia e più volontà di aprirsi alle esigenze, no, di chi sta male, cioè i problemi reali del paese, il lavoro eccetera, però poi nella pratica dei fatti che si fa? Ah no, per carità, con 5 Stelle mai, e quindi non si vuole neanche creare delle alleanze quando sappiamo bene che
c'è anche la nostra amica.
Buongiorno,
buongiorno.
Il saluto di cuore,
noi usciamo con calma.
No, dicevo che, per esempio, anche io ascoltavo questi che si propongono come segretari del PD, però in sostanza vogliono rifare sempre lo stesso tipo di politica senza aver fatto una riflessione critica, cioè la fanno a modo loro, insomma, non so, perché se non ammetti anche di aver sbagliato, e poi d'altra parte ormai si vede che i numeri non ci sono più, quindi per essere realisti bisogna pensare ad allearsi con qualcuno, no? Io non so come si fa a dire così, votatemi, ma che cosa propone? Non si propone proprio niente.
Le lettere, le mozioni, le hai studiate?
L'ho sentito parlare, no? Tutti
le tre mozioni, ho scritto le mozioni, vanno prima lettere.
Non mi pare che ci sia niente di nuovo. Mentre invece la voce nuova è quella di quella ragazzina, Greta Thunberg, che ha parlato lì, l'ecologista, che già sta parlando e ha parlato ultimamente all'UE. Su questi problemi,
come si chiama?
Greta Thunberg,
svedese, no?
Svedese, o norvegese, però non mi ricordo, e quindi che poi c'ha 16 anni questa ragazza. Io l'ho vista in questa conferenza lì su Google, che era attorniata dai giovani ecologisti. Secondo me quello dell'ecologismo è un tema assolutamente da tenere in conto oggi, no?
C'è stata fatta l'uncina intera,
no? Che non parlava, è stato sempre poi non tenuto in considerazione, e invece oggi come oggi sì. Anche perché, sentendo un po' il discorso sull'economia, che cosa deve cercare, perché questi giovani non hanno lavoro, eccetera, oppure se lo devono andare a cercare all'estero, no? Ci sono tante start-up nuove, no? Che in Italia dici, ma perché in Italia non lo possono realizzare? Non lo realizzano perché non c'è una visione della politica che ti favorisce cercare quel tipo di lavoro, per esempio basato anche su queste scelte ecologiste, e poi va bene, in tanti campi, nell'agricoltura, eccetera, nel rifiuto di questa industrializzazione anche un po' selvaggia, nella costruzione, ecco, tutta questa discussione sulla TAP e su queste cose, no? Non c'è proprio una visione di salvare il mondo, perché il mondo sta messo proprio male, sta messo proprio male. E non mi pare di sentirla nei discorsi, l'ho sentita nei discorsi di questa ragazza. E quindi poi c'era alle spalle, si vedeva, inquadravano Juncker, che c'aveva la faccia proprio quasi schifata. Questo è tutto dire, no? L'atteggiamento che si possono avere nei confronti di questi. Magari poi dopo applaudono, ma che chi è che poi riflette veramente che bisogna cambiare mentalità nel fare politica? Lo diceva Francesca all'inizio, la mentalità è sempre quella, non si va non per una decostruzione dell'industrialismo, no? Cioè inteso in un altro senso, ecco, la decrescita felice, si diceva, no? Illich, no, è sempre in quel senso lì, che però a cosa ci porterà? Invece ci sono tante altre strade da valutare, e secondo me bisogna sentirli molto questi giovani, e poi i nostri cervelli migliori partono, pur essendo quella italiana l'università migliore che ci sia, perché prepara veramente meglio.
Scuola e sanità nelle classifiche, sì, non sono male, no.
Per quanto siano massa grande,
okay, finito, no?
Sì.
Grazie, facciamo pausa, una ventina di minuti, un quarto d'ora,
metanoeide.
Sì, ma adesso si può parlare così.
No,
su quello che dici, sono d'accordo su più tante, su una cosa.
Prendiamo qualcosa.
Cioè, l'importanza del linguaggio nella politica è fondamentale.
Ah, vabbè,
se tu continui a parlare, a chiamare politica pure quella del mafioso, cioè, non la chiami col nome suo, dice, no, tutti no, fanno politica, perché tutti gestiscono il potere. No, quella la devi chiamare criminalità. Cazzo, la politica è la cura.
Eccolo. Salutiamo cordialmente, c'è un procedere dell'associazione triale, dell'associazione volterari, diciamo guardate, per esempio in questo programma di quest'anno ci sono un paio di suggerimenti che ha fatto proprio il mondo, che sono stati colti e sui quali stiamo lavorando, tipo l'incontro che introdurrà Soana su, diciamo, l'economia alternativa, le qualità della produzione, così via,
solidale
e anche sulla formazione, che è un tema cruciale, come dice Occhetta nel suo libro interessante sulla ricostruiamola
con Occhetta.
Ci ascoltiamo.
Io volevo ringraziare innanzitutto Francesco per lo sforzo che ha fatto di mettere insieme, ma anche di stendere tra le cose che ha messo insieme un filo che secondo me è molto prezioso. Quello che dirò sarà molto slegato, perché è proprio mi esce un po' dal cuore, dalla pancia e un poco dalla testa. Volevo che riflettessimo insieme, proprio dentro una logica di discernimento comune, sulla parola consenso. Perché il problema è il cercare consenso e il cercare senso, secondo me, non sono in antinomia. Cioè il consenso è non l'applauso facile a quel che dico. Il consenso è il sentire insieme, con senso. E il problema è che tutto rischia di venire distorto se noi non esercitiamo costantemente, quotidianamente, in ogni momento, non cercandola in altri, ma pretendendola da noi, la coscienza politica. Se noi per primi diamo per buona l'interpretazione della parola consenso che qualcuno vuole per sé, e se non pretendiamo invece di esercitare il consenso, nel senso di lavorare perché ci sia quel rapporto di fraternità che si diceva prima e che evocava anche Francesco, dentro questo sentire insieme, dentro la costruzione di questo sentire insieme. Io scherzando dico che sto diventando una vecchia brontolona, però ogni volta che mi trovo di fronte a qualcuno che dice signora mia sapesse, questo mondo che non funziona, questa cosa, ragazzi, ma da chi dipende se non anche da noi? In che modo noi esercitiamo la nostra coscienza politica e il potere che noi abbiamo? Perché il potere che noi abbiamo è proprio quello di costruire rapporti di fraternità, e non è un potere, ma in qualche modo è un obbligo che ci viene dal comune riconoscersi figli e fratelli di Dio. Cioè, io credo che noi stessi per primi, dal primo all'ultimo, in questo senso. Prima Anna diceva sei triste, sì, sono un po' triste, perché mi sento assolutamente impotente, io per me, ma rispetto a questa situazione, perché credo che noi dovremmo davvero fare tutti un'opera penitenziale, collettiva, per i peccati di omissione che tutti quanti abbiamo commesso e che stiamo commettendo. Io non sopporto veramente più, è un momento per me di grande silenzio questo, soprattutto scrivo e sono obbligata a parlare quando devo parlare, che mi invitano a parlare fuori, ma per il resto è un momento di grande silenzio. E non perché, anche qui, perché parlare e ascoltare, io sono molto tentata di non vedere, non perché non esistano, ma di non vedere le antinomie dentro una cultura tipicamente dialettica occidentale come quella che ci sta anche uccidendo. Perché parlare ed ascoltare non sono in antinomia, parlare e ascoltare sono le radici del dialogo. Allora, il problema anche qui è se noi parliamo perché ci abbiamo fiato e dobbiamo buttarlo fuori, e lo conto. E ascoltare non sempre lo facciamo aprendoci, ma magari pigliando solo quello che fa comodo a noi. E il silenzio, la capacità di ascolto, cioè, sono tutte cose che sono profondamente intrecciate. E chiaramente c'è un io, dicevamo prima, l'individuo, no? C'è questo trionfo dell'individuo, però nello stesso tempo non possiamo cancellarci. Allora, il problema non è essere individuo, ma essere persone che lavorano dentro questa logica di fraternità, e quindi assumendoci la responsabilità, che è una responsabilità politica, perché stiamo costruendo il presente a partire dal passato, ed è anche nostra la responsabilità se il passato non viene narrato, se non viene testimoniato, se non viene vissuto. Stiamo costruendo il presente per mettere radici nel futuro.
questa è la nostra responsabilità, stiamo vivendo oggi, qui ed ora, e se viviamo qui ed ora abbiamo questa responsabilità, siamo di passaggio, ma appunto il passaggio, il traghettamento, come avviene questo traghettamento dipende anche da noi. Scusate, sono veramente, mi rendo conto di essere appunto una vecchia brontolona, però secondo me sì, ma non è un problema di dire. Il mio problema non è dire delle cose giuste, il mio problema è provare a far sì che viviamo dando testimonianza delle cose che pensiamo, diciamo, sentiamo e che ci è stato chiesto, sulle quali ci è stato chiesto di dare testimonianza. Per questo siamo stati battezzati. Scusate.
Grazie davvero. Paola.
Io? Ah, sei.
Sì.
Scusa, mi sono... Sì, mi sono messa alla fine perché poi dopo mi sono venute in mente delle cose quando ha parlato Massimo riguardo alla memoria. Forse c'entrano o non c'entrano, non lo so, però pure questa fa parte di una politica, perché se faranno scomparire quel periodo storico di cui lui parlava, chiaramente si può riallacciare alla politica. Cioè, per me la memoria è importantissima, forse perché vengo, come penso alcuni di noi, dal dopoguerra, e quindi abbiamo ricostruito, sì, ma abbiamo mantenuto pure delle radici. E diceva lo psicologo Alberoni che se un popolo perde le proprie radici va alla malora. E quello, allora io posso dire, io ho insegnato a bambini di tutte le nazionalità, anche razze, perché non vedo più chi è giallo, chi è scuro, di carnagione, perché sono stata con tutti e volentieri con tutti. Però dico questo, io ho le mie radici, accetto quello che tu hai, infatti la materia alternativa, hanno costruito il tempio, adesso pure il tempio dei mormoni, tutte queste cose, benissimo, però non mi togliere o non togliere a me quello che ho avuto prima, perché io adesso devo dimenticare, perché mi devo adeguare a chi è arrivato da poco, eccetera eccetera, senza questo, ripeto, mantenere loro, facciamo semmai degli scambi culturali. Io rispetto te, tu rispetti me, ma proprio dimenticare tutto no, perché la memoria è importantissima, abbiamo tanto da ricordare. Io purtroppo, forse, non so, ho insegnato educazione musicale, che è una materia un po' particolare, tenuta da tutti un po' come scarto eccetera eccetera, però io l'ho considerato una materia che posso, non è importante, perché io mi sono sempre considerata di serie Z, però volevo dare agli altri delle conoscenze che non avrebbero, io insegnavo la scuola media per i tre anni da scuola media, quelle conoscenze che non avrebbero avuto più lontano dalla scuola, perché tutti ascoltano la radio, le canzoni, a me piacciono, per carità, io insegnavo pure questi, però come conoscerle, come riconoscerle, come strutturare una canzone, quindi fa parte di un discorso musicale che va avanti da secoli. Abbiamo la nostra, l'Italia è stata la culla della cultura, è stata la culla della musica. Venivano dall'estero per imparare da noi. Perché io devo dimenticare tutto? Perché non c'è più questo ricordo del passato? Perché c'è sempre il latino che io amo, benissimo, ed è una nostra radice. Perché non parlare anche di queste altre cose che sono legate al latino, che sono legate alla letteratura? La musica è legata a tutto, alla matematica, a tutto. E perciò io mi rifiuto, quando sento queste cose mi indigno, ecco, perché io ho cercato sempre di mantenere invece un legame con il passato e di insegnare che esistono queste radici. Noi siamo stati un popolo, diceva, navigatori, artisti, non dice musicisti, però artisti, diciamo, poeti, eccetera, eccetera. Quindi perché dimenticare le nostre radici? E come diceva lui, scusatemi, io mi sono riallacciata, colpa tua.
Oh. O meglio.
O meglio, diciamo, forse merito, per me è un merito, per gli altri che hanno dovuto ascoltare forse è un merito.
Ok, grazie Paola. Io mi chiedo la parola e me la do, però voglio sentire che ci sono altre persone che...
C'è un secondo giro, mi sembra.
Aspetta, prima del secondo giro vediamo se c'è qualcun altro che non è intervenuto e poi dopo...
No, devo dire solo una cosa.
Anna, ok? Scusa. Va bene, allora Anna, Alberto, poi se non c'è nessun altro intervento,
il discorso sulla memoria, perché come diceva Paola
allora Giovanna è essenziale,
no, è una domanda.
Anna e poi ci sono io, prego. E poi ci sta come si chiama Giulio.
Vabbè, io secondo
Giulio,
giro
dopo,
un secondo giro,
scusa, allora abbiamo detto Giovanna,
no,
essenziale.
Dicevo, se magari approfondite, riprendete questo discorso della memoria che prima era stato fatto, come l'ha inteso Paola, che se perderebbe anche la memoria insomma di questa educazione, cioè lei nel senso dell'educazione che ti porta poi ad apprezzare di più quello, a conoscere, ad apprezzare, a analizzare, ecco, per esempio anche la musica, perché un conto è ascoltare così e a volte poi anche degenerare, arrivare a queste forme, insomma, questo come si chiama, ma quell'altro peggio, insomma, che è proprio una degenerazione della musica, e invece apprezzare quello che appartiene anche alla nostra tradizione. Io non penso che questo sarà cancellato dalla nostra memoria, no? Quindi bisogna vedere un po' per memoria, se è solo memoria storica, memoria politica. Ecco.
Chi è che ci sa dire, voi, in ponte, voi insieme, dove finisce il corso di storia, insomma il programma di storia al liceo oggi. Ma dove finisce?
Che io sappia, forse proprio oggi come con i programmi in vigore, penso che ci si faccia più attenzione al passato recente.
Perché l'educazione
si cerca di arrivare più in là di come di quanto si arriva prima.
Alla prima guerra mondiale.
No, ma se finiva dopo la guerra mondiale.
No, già dagli ultimi tempi.
Quando
io sono andata in pensione per le medie era già abbastanza avanti a volte.
Ok, grazie.
Oltre la seconda.
Sì, la crisi di bomba.
Beh, sì.
Ok. Anna.
No, io due parole sole. Segno così di un po' di condivisione, ma anche di proprio di compassione con quello che ha detto Soana. E siccome sono è lo stesso sentire che ho io in questo momento, e che pensavo fosse più acuito dall'esperienza di dolore che ho vissuto recentemente, no, proprio no. E perché questo penso forse mi avrebbe potuto pure distrarre un po', no? Dal presente, da quello che sta succedendo intorno, eccetera. No, sono convinta, adesso risentendo parlare lei, che questo è stato sempre un qualcosa che mi ha accompagnato nella mia vita, vissuta in maniera imperfetta sicuramente, ma che adesso vado proprio cercando nello sperimentare veramente questo di radicarmi in questo momento della storia, in questo tempo. Lo vado ricercando con insistenza, come se non avessi, come se non mi fosse dato più tempo per farlo, no? E allora ogni giorno cerco di più. Non è che cerco di allentare, dico vabbè basta, non ci arrivo più, perché in effetti le forze cominciano a mancare un po', probabilmente dopo l'esperienza che ho vissuto, eccetera. Ma non cedo, non posso cedere, perché ogni giorno qualunque piccola possibilità che mi è data di vivere, di respirare questa realtà, ma con tutta la sua complessità, con il suo tormento, con il suo dolore, io ne faccio parte. E non posso cedere, non posso venire meno a questo. Allora, siccome certe volte ho la sensazione che oltretutto esagerato rispetto a questa esperienza che vi ho detto ho vissuto, no? E che mi porta forse ad un'introspezione, ad un'apertura verso il prossimo, eccetera. No, adesso mi rendo conto che quello che dice Suan ed è essenziale, è vitale, non posso farne a meno. A rischio uno dice, ma la tua salute, e vabbè, anche fosse, la mia esperienza l'ho fatta.
Grazie, davvero. Se posso dire, voglio toccare due argomenti, toccato anch'io dalle cose che ha detto Suana, che ha detto adesso Anna, e poi ne riprendo il secondo punto. Il primo punto invece del quale volevo un attimo soffermarmi è un po' la domanda, nel senso che poi il nostro discernimento non è che finisce qui stamattina, il discernimento va avanti anche nel nostro itinerario di vita, negli impegni che ci abbiamo, se no guai se ci fermiamo soltanto a questo momento, anche negli approfondimenti da fare. A quale livello è più urgente lavorare come cristiani battezzati che sono responsabili della propria vita personale e comunitaria, quindi anche della politica? I campi sono tanti, voglio dire, c'è il campo anche partitico, tanto Giulio è appassionato, ma c'è anche il campo forse più urgente che serve perché si possa rinnovare la politica più istituzionale, che è un impegno di testimonianza, di formazione, di impegno sul locale, dal basso, del quale dobbiamo ricordare. Ho letto questo libro di Occhetta, che è abbastanza interessante, e ieri mi è capitato una nota di un mio amico esperto di relazioni industriali, e tutte e due in sostanza sono d'accordo che forse la cosa più urgente per superare, dice Bianchi, il divorzio tra cattolici e politica, nel senso che sembra sono dispersi, non si vede dove stanno, cosa portano avanti, non si vede, non si... è questo momento, questa diciamo di formazione, di testimonianza concreta, di esperienze dal basso, che possono essere l'elemento che poi vivifica, dovrebbe vivificare tutta la vita politica nel senso più ampio, dove politica, evidentemente ce lo siamo detto già in precedenza, è sicuramente un aspetto, come dire, di politica anche di responsabilità nell'amministrazione della polis, ma è anche quello di assumere un atteggiamento delle cose comune chiave di responsabilità, cioè nessuno è un uomo un'isola, noi non siamo perché ci si salvi da soli e siamo corresponsabili di quello che si fa nel condominio, nel quartiere, nella famiglia, nella vita civile italiana, addirittura nel mondo. Questa è la prima osservazione che volevo fare, quindi, e poi è una domanda: a quale livello è più urgente? Mettendo in evidenza una cosa che vorrei dire, non c'è una contrapposizione, Giulio, secondo me, lo dico come un punto di piedi, tra Corradino e Pio. Ci sono dei paradossi, per cui è vero quello che dice Corradino, che diceva Sacrosanto, cioè c'è un impegno di programmi, di valori, di progetti. Però è vero anche quello che diceva Pio, che ci suggeriva di stare attenti a non assolutizzare il potere, e questo è quanto mai, come dire, urgente, quanto mai attuale, ma sempre questo è stato attuale, di essere coinvolti come persone che fanno un servizio, che citavi, no? Il dialogo tra Gesù e Pilato, che appunto, non ci servono ma servono. Questo mi sembra importante, quindi questo paradossi, diciamo, per cui dobbiamo essere abituati, come dire, a non vedere le contraddizioni, cose che si interano e non sono contrapposte. Del resto tutta la discussione stamattina, questa è interessante secondo me, non l'avevamo preso in considerazione, quelle antinomie alla fine si è chiarito, mi sembra, io almeno così ho capito,
sia quelle prime, quelle seconde, che in realtà sono, come dire, aspetti che vanno tutti e due curati. Non sono così contrapposte, non è che la politica per la democrazia voglio dire, non cerca il consenso, il problema è che cerchi anche il senso e così via, non mi dilungo. Seconda cosa invece, ringrazio
senso,
Francesco.
Sia sul senso.
Sì, ma non è, non so in polemica con nessuno. Non è. La seconda cosa, ringrazio Francesco, lo quale avevo detto alla fine l'altra volta che ci siamo visti, senti, ma sarebbe importante che cercassimo di trovare qualche pista di evangelica, diciamo, che ci aiuti a. E lui stamattina ha tirato fuori le beatitudini, che si collega col discorso dei battezzati, dei seguaci di Gesù, dei discepoli, per quali noi così siamo, come dire, in qualche modo impegnati ad essere nel nostro discernimento con la nostra vita. E mi è venuto in mente, può darsi che dico una fesseria, però ve la dico, che le ultime due più la terza che ci sarà domenica prossima, Vangeli della domenica, sono tutte e due, tutte e tre, guarda caso, che ci interpellano come cristiani nelle persone e anche nella vita civile, politica, il rapporto con gli altri, a cambiare atteggiamento, ad assumere dei valori e dei modi di rapportarsi alternativi a quelli che sono prevalenti, quelli di antinomia di cui abbiamo parlato. Allora mi viene in mente, appunto, le beatitudini di cui abbiamo parlato e che sono proprio un programma per i cristiani, un programma che se non diventa concreto anche nella vita politica, abbiamo fallito nel nostro seguire Gesù. Il secondo, quello che dice: pregate per i nemici, fate del bene a chi non può ricambiare, benedite. Anche questo qui quanto mai attuale, non è facile,
non maledite.
Quanto è complicato,
il Vangelo di oggi,
il Vangelo di domani. Terzo, mi sembra di aver visto che il Vangelo dell'altra domenica è quello che dice, che si è collegato, chi mi vuol seguire rinneghi se stesso, prenda la sua croce e poi appunto mi segue. Credo che sono tre Vangeli, appunto, che non è che ti danno il programma politico, però che ci interpellano, come dire, a noi come cristiani, ma che ci stiamo a fare in questa società? In questo senso qui anch'io sono profondamente, come dire, interrogato, cioè di fronte a certe idee che la fanno da padrone nella vita, non solo italiana, non solo italiana, sia chiaro.
Questa è una gravante, è una consolazione.
No, non è una consolazione, quindi mi dà ancora più dispiacere, come dire, mi richiama quindi a, come cristiano, dove stiamo, dove sto e dove stiamo. Dove viene fuori quella cosa che diceva Franco all'inizio, se vi ricordate, e lo diceva anche Pio, ma adesso riprendiamo Franco nel primo intervento di quest'anno, come la riforma, virgolette, della politica in funzione della democrazia. Quindi sono d'accordo con l'osservazione di Massimo, cioè il problema è la crisi della democrazia. Che caspita volevo dire, mi sono messo pure perso.
Di Franco.
Un problema quindi della vita democratica, della vita civile, è anche la, virgolette, chiamo riforma, è impreciso, della Chiesa, cioè un modo diverso di essere cristiani, di vivere la nostra seguita di Gesù Cristo. Perché se questa cosa non incide sulla realtà, sulle varie realtà, e anche noi di fatto siamo dentro logiche di potere assoluto, ecco, sia assoluto e dominatore, per questo è la polemica di Dio non è sul potere in quanto tale, è su un potere assoluto, dominatore, che nega gli altri, insomma, quindi non è che serve invece nella democrazia, si tratta di organizzarlo. Ebbene, se noi non facciamo questo, quindi il nostro, come dire, impegno di essere Chiesa sul serio è un impegno che ha a che fare con la politica, punto. Punto, arrivo nel senso, mi fermo. Non so. Se non ci stanno, allora
degli interventi e di chi ancora non è intervenuto, dei primi interventi, do la parola a Giulio.
A proposito del richiamo che hai fatto tu al Vangelo di domani.
Domani, sì.
Sai come comincia? Sai come comincia?
No.
A voi che ascoltate, io dico, due punti. A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri amici, e poi dice, se amate solo i vostri amici, che fate? Lo fanno anche i pagani. Se questo lo fanno, se date solo a quelli dai quali pensate di avere, che cosa vi giova? Cioè è una rivoluzione della nostra totale. Poi uno ci pensa e dice, vabbè, da un lato uno dice, ma io queste cose da solo non ci riesco mai a fare, di amare il nemico, pregare quelli che io da solo non ce la faccio. Però poi ci pensi un attimo, ma questo è proprio quello di cui ha bisogno il mondo, che è questo. Perché se si continua, se non si esce da quell'individualismo, per cui l'altro è comunque un fattore negativo, no? L'altro nella migliore delle ipotesi è un concorrente. Ma se non ci fosse, io ti tollero, ecco, la tolleranza come grande virtù, io te sopporto, e non si esce fino a quando l'altro, il diverso, è vissuto in modo negativo e non positivo, no? Come l'individuo non diventa mai persona, cioè in relazione con, non si esce, per cui il mondo ha bisogno proprio di questo per migliorare.
Se ti interrompo, c'è molto di più, cioè non il diverso, il nemico, tu non l'hai visto perché non al solito non ti arrivano, quindi non leggi le cose, ma c'è la meditazione di Viscardo sul Vangelo di oggi, dove parte da un episodio vissuto da lui, in cui il figlio di una sua parrocchiana, poliziotto, sale su un autobus, riconosce una terrorista, ma il compagno della terrorista è più svelto di lui e lo ammazza. C'è il funerale, qualcuno intona perdonate i vostri nemici, la fidanzata di questo povero ragazzo, 21 anni, comincia a strillare con ossesso, no, basta, finitela, non... che senso ha, eccetera, eccetera. E allora poi la meditazione è su che senso ha. E molto di più, cioè, io diverso, vabbè, non basta tollerarlo. Tutto quello che te pare, nemico è piuttosto.
Vi ricordate la preghiera?
Nemico è quello che mi ha ammazzato.
La preghiera del figlio di Bachelet.
Sì, certo.
A San Roberto Bellarmino, certo. Con Alberto Parisi dietro, che si vedeva che andò sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo.
Lo so.
Preghiamo per coloro che hanno ucciso il mio papà.
Ma certo. Ma appunto, quanti? Perché poi adesso è banalizzato, no? Arriva il coso, succede una cosa di questo genere, arriva a testa di cavolo della Rai o della Mediaset o di che cosa sia, col microfono e fa: lei perdona! Che poi io spaccherei la faccia.
Provato di
a lui sì, a te no. Cioè, ma che senso ha una cosa così non specializzata, non vissuta?
Io non ho fatto il
non fatta. Bisognerebbe spaccare la testa.
Fatto un pezzo, no?
No, io ho fatto un aggancio.
Sì, sì, è un intervento, è un pezzo di intervento.
Intervento in due parti.
Invece sulle cose che ho ascoltato, e vi ringrazio sempre, la dimostrazione di come siano utili questi nostri incontri di discernimento. Ci avrei un sacco da dire. Che fare? Insomma, mi pare che qualcuno ha detto che fare. Io continuo a essere convinto, che dicevo prima a Soana,
questo.
Che ci sia una certa urgenza di rialfabetizzare la politica, cioè siccome la politica ha queste, ha due caratteristiche fondamentali, sempre sottolineate da Corradina. Primo che è necessario, no? Tu puoi fare meno di un'infinità di cose, ma la politica, qualcuno lo dice, bastano tre persone, anzi quattro, qualcuno sostiene che ce ne vogliono quattro, perché tre, spesso uno si mette d'accordo con l'altro e fanno fuori e diventano due.
E questo è già.
E allora capite? Invece quattro, con quattro persone ci vuole la politica, ci vuole qualche regola, ci vuole. Per cui è necessario. E poi altra caratteristica si fa con le parole. Dice, ma tutto si fa. No, ci sono alcune attività nobilissime, importanti. C'è il ricercatore che sta una vita dietro al microscopio e fa una scoperta che ti cambia la vita. Fa una cosa, non ha bisogno di essere, magari è balbuziente, non ha bisogno di parlare. Quello fa una cosa importante. La politica, cazzo, invece no. O l'insegnamento, no. Ci sono alcune professioni, diciamo, attività che richiedono le parole. Le parole hanno un'importanza enorme, poi c'è anche un grosso. È chiaro che la comunicazione non può anche qui diventare il fine, cioè io dico le cose per avere il consenso, no, deve essere uno strumento, ma lo strumento è necessario possederlo e averne e saperle, cioè il politico che sa parlare, che sa comunicare, è un buon politico, è meglio di uno che non sappia parlare e non sappia comunicare. E non bisogna essere simpatici, eccetera. Io mi ricordo, sempre per fare esempi concreti, di gente che tutti noi conosciamo, sia De Gasperi che Moro non erano simpatici, erano due personaggi un po' così, ma quando parlavano loro, ancora oggi si leggono i loro discorsi e si trovano cose attuali per oggi. Capito? Non è un problema di essere simpatici e fare la battuta, Che fare concretamente? Formazione. Io sono 20 anni che faccio solo questo. Tu dici nel paese io ho il pallino del partito, ma io faccio formazione e faccio solo questo. Cioè portare dentro il soggetto che, non io, ma la Costituzione italiana, cacchio, che diciamo la migliore del mondo, poi ci ascoltiamo, ha detto che la democrazia, tutti i cittadini hanno diritto di partecipare, di associarsi liberamente in partiti, dai movimenti della rete, eccetera, non esisteva all'epoca, no, non nella rete, come si chiama quella del Rousseau, no? I partiti, perché se vengono messi metà, è da 2000 anni che la democrazia o è rappresentativa o non è. La democrazia diretta, quella della corale, è durata poco. Noi nei nostri comuni, nella nostra, c'è stata qualche esperienza interessante, qualcuno che la saluta, di storia, cioè, potrebbe raccontare, c'è stato quello, ma sono state comunque polis piccole, certo, già in una polis come Roma, Milano, è assurdo, quando fai l'assemblea poi comanda, finita l'assemblea comanda qualcuno che manco sa chi è. Per cui o i soggetti di rappresentanza funzionano, che sono fondamentalmente i grossi, sono i partiti, sindacati, e se questi due soggetti, strutture di rappresentanza, entrano in crisi, entrano in crisi la democrazia, ragazzi. Questi hanno, quando dicono che i partiti vanno superati, diciamo, bisogna sostituire con i movimenti, la cosa diretta con la rete, attenzione, I sindacati sono nella situazione in cui sono stati sostituiti da Cobas, figurate un po', no? Formazione, io quello fare, poi che fare? E qui mi viene in mente la frase di Teilhard de Chardin, e io quando nella sua conferenza sul Bonheur, a un certo punto dice, ma voi pensate che io vi stia dicendo che bisogna fare cose straordinarie, eccezionali? No, vi voglio rassicurare, coscienti, io voglio coscienti di una grande cosa, ovviamente chose scritto maiuscolo, di andare a chose, fare la moindre chose, la più banale delle cose, la portata di tutto. aggiungere un sol punto, per piccolo che esso sia, se petit soit il, sto si petit soit il, ma fatto impassibile, che è di una bellezza, si petit soit il, alla magnifica broderie della vita, al magnifico ricamo della vita, una visione in cui tu sai che sei cosciente, che sei all'interno di un disegno, di un ricamo della vita, che ovviamente non fa idea, fa, c'è qualcun altro qui che ci spensa a fare il ricamo della storia, in un disegno che va comunque avanti, perché uno ce l'ha in mente fin dall'inizio, e tu devi aggiungere il tuo punto al punto cui sei, per piccolo che esso sia, quello è il nostro scopo, coscienti però di una grande cosa. E fraternità, guardate, la fraternità è una cosa seria, senza la fraternità, ve l'ho detto varie volte, vi vengono meno, vengono in crisi pure le altre due parolette, le tre parolette laicissime, anzi anticlericali, dette dai rivoluzionari comunisti francesi, era libertà, carità e fraternità. La terza è stata cancellata immediatamente con le come si chiamano, le ghigliottine. E nessuno più da 200 anni la considera una categoria della politica, ma senza considerare che senza la terza, le prime due, insomma, nessuno nei 200 anni che abbiamo alle spalle si è incaricato a metterle insieme le tre parole, se ne sono andate, una è stata cancellata, le altre due se ne sono andate, il clamoroso è il... quello che si è verificato dopo il secondo dopoguerra, dove il mondo si è letteralmente spaccato in due da una parte, egalité, diciamo la parte marxista, leninista, eccetera, egalité, tra l'altro declinata come egualitarismo, che è il contrario dell'egalité, ma tutti uguali, tutti dare il... e poi c'è altri mezzi, sono entrati i sindacati di mezzo che ti chiedevo, che ci ho litigato per 30 anni, non so teorie queste, io ci ho litigato per 30 anni per litigare su sta cosa, pagare allo stesso modo il lavoratore bravo, intelligente, onesto, rispettare colleghi stupidi, fannullone pure disonesto, è la massima diseguaglianza, però questo ti chiedevano i sindacati, no? E dall'altra libertà, che significa uguale, fa quello che ti pare. Cioè declinate pure male, non è che siano state declinate bene, legalità da una parte e le libertà dall'altra, no, sono spaccate e sono state pure declinate male, perché libertà non significa fare quello che te va, non sei libero di ammazzare il prossimo, no, è ovvio, tutti lo capiamo, fare una cosa si può fare, la faccio, non solo la faccio, ma rivendico il diritto di farla a carico dello Stato, per cui se no non ho il coraggio di buttarmi dal quinto piano, mi presento dal pronto soccorso, ce ne avete pensato voi a farmi l'eutanasia, è il mio diritto che ve la facciate a carico, no, e così via.
Comunque se adesso no? Si spara anche, è un diritto.
Partiti l'ho detto, definire linguaggio, fraternità, libertà,
ok.
L'ultima cosa è una battuta sulla comunicazione, che è fondamentale. Ricordatevi sempre che il bene non fa notizia, il male sì, ma il bene che sta, non dimentichiamo, non diciamo che tutti fanno, quello è un ballo. Cioè, io dico sempre, per una madre che magari in un momento di depressione ammazza il figlio, ce ne sono milioni e milioni che quotidianamente fanno il loro dovere, si alzano tre volte dal notte, eccetera. Ma mica è una notizia da telegiornale. No? Però ci sta. Allora, per un ministro che va in galera e se ne vada, ce ne stanno altri che fanno magari
che loro scampano.
No, non essere cinico, ci sono un sacco di gente che fa, ma io parlo con sempre Moro, che ci ha perso la vita, oh. Ma Moro non voleva fare politica, l'ha quasi costretto, ma Montini l'ha proprio tirato così, tu vai là, che servi là, e quello c'è morto sopra sulla politica, non è che è stato ammazzato per il disegno che aveva in mente proprio, no? E sappiamo poi chi c'era di la P2, c'era di tutto, P2, CIA,
Campa Segreti,
tutto c'è, no?
Ok.
Grazie Giulia. Allora, se c'è ancora qualche intervento, Antonio e Paola, e poi allora, Antonio, Paola e Roberto, poi diamo la parola per delle osservazioni, delle riflessioni ulteriori a Francesco, che ne ha, come dire, ne ha diritto e ci aiuta pure a completare il circolo. Allora, Antonio. Poi Paola e poi Roberto.
Volevo fare qualche riflessione così, insomma, su quello che si è detto finora. Innanzitutto va bene, ringrazio Francesco per aver collezionato questo grande video proprio sul tema della coscienza politica. Perché in fondo se siamo qui è anche perché c'è stato qualcuno che ha impegnato la sua vita a studiare, a mettere in pratica, a vivere in povertà tutto quello che su cui ha riflettuto da quando ha fatto la sua scelta, no? Lui stesso diceva subito dopo la guerra: che fare, che cosa c'è bisogno che io possa fare? E poi l'ha fatto, quindi, con tutte le contraddizioni, pagando di persona, non facendo quello che voleva. Il potere, la Chiesa, non dimentichiamoci la Chiesa, per Pio uno dei suoi punti fondamentali era quello di riuscire a, e in questo forse era un po' a riformarla, in tempi in cui la Chiesa esercitava veramente un potere diabolico, e non è ancora finito. 25 anni in cui ha fatto una scelta, non è che ha fatto una scelta di intento, ha scelto una sigla in cui c'era la L, lavoratori e altri, e ci si è impegnato, ha fatto un lavoro e non ha avuto successo. Non è tanto il fatto se vanno che non abbia avuto successo, guai a voi quando vi diranno che andate bene. Se dicevano che andava bene, voleva dire che non faceva quello che era giusto. E mi ricordo che ha fatto anche cose che forse il riavvicinamento, li erano scomunicate, quindi ha preso questi poveri disgraziati. Mi ricordo nei paesini in cui andavamo, c'era la pista che il piccolo paesino lo avvicinava. Senti padre mio, ma che si dice a Roma? Ma ci vedono ancora come i rivoluzionari? No, io che sentivo questi, ma che hanno fatto questi qua che sono brutti, cioè? Fino ad arrivare finalmente a portare davanti a Giovanni Paolo II, cosa che più non avrebbe manco mai voluto fare. Si è messo qua la spilletta, se caso mai ci fosse qualcuno che avesse qualcosa da ridire. Non è stata un'esperienza di successo, è stata di insuccesso, di debolezza. Però lui era convinto di questo. ha sofferto parecchio, altro che, e anche ci sono stati anche momenti, diciamo, buoni in cui quello che proponeva veniva accettato. Ma poi il potere alla fine è sempre la meglio. Poi si traveste, diciamo, secondo, c'è un modo da travestirsi che è proprio diabolico, no? Arriva la cultura, no? Quella della bestia lì con sette corna, come quello di che si traveste sotto forma di cultura, che fa dire delle cose che possono sembrare che siano A e B. La stessa cosa, tu la puoi pensare in un modo, poi c'è un altro che ti dice la stessa cosa, allora non rimani così, ed ecco il motivo per cui bisogna approfondire. In un certo periodo addirittura aveva pensato che l'economia era una cosa importante da studiare, anche se prima c'era il premio, con una tendenza piuttosto mistica, non è che gli andava bene, insomma. Però si è studiato pure il capitale. Ho visto questi tomi lì che uscivano, no? A scuola della formazione nel mezzogiorno. E ne ha fatti di viaggi lì, curve, e ha sperimentato lì, pure nel paesetto nostro, cioè, no? Il potere locale. Cioè. Sia quelli che gli davano ragione, che volevano questa coscienza politica che venisse fuori, nella scuola, i decreti delegati, te ricordi il suo amico Malfatti, è la famosa frase, ma quanti voti sposta sta cosa? Non spostava niente, ed era l'amico Malfatti, l'amico Mori, e anche l'amico Andreotti. Non era contro la politica, era per far crescere questa maledetta coscienza politica, che non è una cosa che si acquisisce una volta e finisce lì. Tu puoi stare pure 40 anni a fare una cosa e devi ricominciare da capo, non c'è niente da fare. Quindi a me è rimasta così questa tensione, no? Per cui c'aveva in maniera, diciamo, molto proprio accentuata. E non era contro, diciamo, il fare, eccetera, solo che il fare politica partitica non era cosa sua, non impediva agli altri di fare. Giovanni Bianchi continuamente gli diceva una cosa e poi gli faceva una, dice sì, bisogna far crescere la coscienza, e poi si andava a infilare nella politica. E io l'ho visto quando tornava, quando lo trombavano, e tornava da Pio a farsi consolare. E gli raccontava, c'avevi ragione. Tutti mi hanno ragione, e sono è stato un ritornello di tutta una vita. Anche nonostante tutto, continuava. Bianchi. Ha preso Corradini, che non se lo filava nessuno, ha preso Stancati, che non se lo filava nessuno, ha preso Castelli, che l'avevano messo a riposo, e li ha tirati su, li ha uniti, mettendoli lui da parte. Quel povero Castelli l'avevano buttato in un'infermieria, è una cosa vergognosa, anche questa è una cosa il potere della Chiesa, no?
Il potere della
Chiesa. Quindi c'è Dio,
ecco, precisiamo.
Poi diventi vecchio e non vale più niente. Però questo qui non è visto.
Più.
Non è visto a quel punto lì, anche da un punto di vista politico, no? Ma noi gli facciamo tanto bene. Impieghiamo tanti soldi, facciamo questi quattro muri, c'è poi solo scritto carcere. Sì, no, questo è, non so come la chiamavano, io ho insegnato a una scuola di preti, stessa cosa, ma sono accorto che facevano stessa cosa, facevano lavorare fino a 90 anni, prima a scuola, poi dentro le segreterie e poi li buttavano a Velletri. E vedevo sti poveri vecchi e quelli che me ne parlavano, soprattutto se avevano buoni rapporti, mi dispiaceva perché era la fine. Castelli, no? Attaccato anche dalla malattia, no? Ed era Pio che doveva, cioè che sapeva che poteva ancora dare per comunicare poi queste esperienze, diciamo, no? Sempre al fine di far crescere questa coscienza, cioè il lievito che poi deve animare quello che decide di andare a fare politica. Cioè, i gesuiti li ha dovuti pregare in ginocchio per avere un minimo di sostegno, no? Cioè, almeno facciamo a metà per aiutare sto paraccio, perché se no altrimenti lo chiudi lì, gli dai solo i medicini e aspetti che muori. Cioè, anche questo, diciamo, evidentemente per il potere quella è una cosa buona, però non è buono perché se la vedi sicuramente per loro qualcuno gli avrà detto, avrà fatto crescere un altro tipo di coscienza, e lui dice la coscienza ce la mettiamo in pace in questo modo, che vogliamo da più, e possiamo mica arrivare a provare a fare le baracche adesso, probabilmente penserebbero pure alle baracche, no? E allora questo è quello che avete fatto, cioè alla fine, cioè quando la persona potrebbe dare veramente di più, a buttare lì, cioè è una cosa che è sconvolgente. Figuriamoci quelli che non credono, e certe volte invece si nota più umanità. Per questo sarebbero da ascoltare. L'ascolto era una delle delle capacità che lui vedeva che proprio insomma. Adesso parlare di ascolto, cioè, non so, le persone insomma stanno lì, non so, in televisione, diversi partiti, diverse esigenze, a parte quando se menano proprio, ma saranno una voce addosso, altro che ascolto.
Non vuole botte.
Manco a dire, dice, io non faccio finta di ascoltarti, nel frattempo, prima che tu finisci, io già sto lì pronto, non ho nemmeno sentito quello che hai detto. Non è più necessario, anche perché chi dirige la baracca ha un suo business da portare avanti, deve fare una trasmissione tutti i giorni, quindi gli conviene che quello non ascolti, quell'altro fa, più cacciara c'è e meglio è.
Facita moina.
È una cosa.
No.
È una cosa che non fanno.
Nella direzione dei comandi.
Poi ogni tanto che si sente veramente qualcuno che ha riflettuto, che ha coltivato questa coscienza e dice: dobbiamo ripartire dalla scuola. C'è il magistrato che ha fatto mani pulite, che va in migliaia e migliaia di scuole, che discute anche con il suo amico che invece è più duro, dice: no, bisogna cominciare dalla scuola, dai ragazzi. C'è quell'altro che dice: saranno i maestri elementari a salvare il mondo. Però poi la cultura, come diceva quel politico, dice, non sarà la cultura.
Tremonti, quel politico, mica era uno stupido. Tremonti sosteneva, non si mangia con la
di potere, in sera facevano tardi, facevano questa trascrizione, a un certo punto, tra le varie cosette che il nostro caro Davide faceva, è una cosa
il buon
esatto, sembrava un film porno, insomma, quasi verso la fine. Pezzo bello, ci mancava solo
Davide. Non è un po' di
i potenti si sa che ce l'hanno sempre avuto,
e poi l'ultima
debolezza,
insomma, padre eterno sta cazzo, allora mi trovo a trascrivere, ma è l'esercizio del potere. Ma prima parla di questo Joab che ha ammazzato
Joab era il braccio destro,
il marito della tizia, che eccetera, e segue l'ordine senza alcun problema, lo ammazza.
Lo fa ammazzare,
resti colpito e muoia.
Il buon vecchio.
E questo è. Ma il motivo che esplicita il peccato di Davide è l'adulterio, sì.
No.
Sì, è l'adulterio. Ma in realtà è l'esercizio del potere.
L'abuso del potere.
È l'esercizio del potere.
L'abuso.
È la presunzione di un esercizio del potere che diventa potere di vita e di morte.
Che
e questo modo di esercitare il potere non rende stabile il regno. Non è vero che l'ha fatta re, l'ha fatta la monarchia. Ma hanno fatto tutta sta roba qua. E poi
l'importante è non chiamarla politica, non sta facendo politica in quel momento, sta facendo figlio di puttana, sta facendo degli omicidi, sta facendo degli assassini. L'importante è non chiamare, che Davide in quel momento non sta facendo il mestiere del politico, sì. Il suo mestiere era di governare
personale,
dove sta facendo un'altra cosa.
Siamo politica, capito?
Antonio, se puoi.
Solo questo sì. Episodio.
Ok, vai.
Queste cose, ma anche le sapevo, le
Non sapere
che c'è scritto su queste cose che noi vorremmo che voi veniste qui a sentire, eccetera. No, ti dice state tranquilli, perché questo già nell'undicesimo secolo avanti di Cristo facevano queste cose, figuriamoci dopo. Che
succede? Poi
ti
verrà io
diventando
storico
la nipote di
un bar. Va bene, ok. Grazie Antonio.
È stato un voto del Parlamento per dire che quella era
la. Allora, brevemente c'è Paola. Paola e Roberto e poi Francesco.
Allora, mi sono ricordata, allora, appunto, quando Francesco ha letto la concorrenza, cominciare l'illusione della forza, quella parte lì, hai visto questo film? Questa parte lì.
Quello, sì.
Non ho capito bene,
anche,
adesso, non so, volevo chiarire
anche quelle espressioni di Dio, diciamo,
sì. La ricerca del migliore, cioè io pensavo accettare la capacità dell'altro senza invidia, quindi riconoscere che una persona è capace, è superiore, eccetera, e aiutarla eventualmente a fare strada, perché può essere utile alla collettività, credo questo sia. E poi l'illusione della forza della debolezza. Allora, questa è una cosa che mi appartiene,
io non so litigare, perché se litigo poi mi sento male, mi sento male e vado a chiedere scusa alla persona che magari mi ha pure trattato male, perché io forse me lo merito, perché sono troppo allora dice l'illusione della forza, la forza della debolezza. Spesso vengo criticata proprio perché io non uso questo potere così. Quando ero ragazzetta sì, ero molto giovane sì, però l'esperienza mi ha portato a questo, mi fa star male quando discuto troppo eccetera eccetera, quindi alla fine aspetto e posso dire che è difficile, i silenzi costano molto, forse costano molto più di quando uno si sfoga, però qua alla fine perlomeno per la mia strada che ho percorso fino adesso mi dà più soddisfazione questo, e alla fine mi accorgo che ho ragione di questo. Ripeto, vengo criticata, mi prendi studio, altro che punto vedi, avresti dovuto perdere, no, decidito. Però poi mi accorgo invece che il mio essere, il mio modo di essere va bene così, cioè la disponibilità, la forza della debolezza, perché sì, sono debole all'apparenza, ma probabilmente anche questa è una forza. Non so se riesco però a farmi capire. Se riesco a far capire il concetto. Sono debole all'apparenza, io sembro debole, ma in realtà questo mio
modo. La frase di San Paolo, nella debolezza. Stai dicendo, stai ripetendo un concetto di San Paolo.
Sì, ma tu sei brava e capisci come San Paolo. Io questa cosa non la sapevo, vabbè, grazie, non l'hai detto.
Sì.
Però. Era questo, volevo commentare
consapevolezza,
perché mi ci sono molto di
grazie Paola davvero. E Roberto, a te l'ultimo intervento per stamattina, insomma.
Bene, insomma sarà mattinata nutrita.
Sì.
Niente, volevo solo dire che così, riflettendo sulle tematiche che era l'oggetto della discussione, io oggi mi sono imbattuto in un articolo di Avvenire che parla della Santa Caterina da Siena, che lei si interessava molto della politica e dei politicanti
del Papa, di Avignone,
anche dei signori, insomma nell'epoca, però anche trascendendo insomma l'epoca stessa. E un aspetto diciamo in cui lei dava molto risalto era diciamo appunto pensando alla nostra contrapposizione essere e sembrare, no? Era proprio la prima cosa, questo il politico deve essere lui padrone di se stesso, deve essere lui che lavora su se stesso, sulla sua impostazione, sulla sua testimonianza, sulla sua realtà di essere effettivamente qualcuno che dà dei segni e dei segnali coerenti di voler guardare, diciamo, di voler fare delle cose, ma essendo lui consapevole delle sue possibilità di azione, della sua anche rettitudine di azione. E mi sono un po' riallacciato anche qui al discorso di Solana, insomma, che in fondo è anche quello che pare che portava molte diciamo così riflessioni su quello che è diciamo la prima responsabilità personale, no, dell'agire. Peraltro Santa Caterina era anche una figura che Pio diciamo ha molto studiato, contemplato, apprezzato, e molti aspetti anche poi della coscienza politica, tante altre riflessioni, e alla fine trovavano anche diciamo un eco in quello che era l'azione, il pensiero di questa santa, insomma. Volevo portare
un ritorno in questo senso, diciamo, che...
A proposito di questo volevo raccontarvi una cosa, una volta che è successa proprio a me. Il mio capo, che si chiamava Lorenzo, eravamo molto amici perché io passavo ore e ore e lui voleva che io stessi nella sua stanza. Avevo scritto un documento di politica personale, cioè, particolarmente tosto, c'erano due o tre bombe, e arrivo con questo documento e dico, allora leggilo, perché questo poi, quando arriva in consiglio ci sarà da combattere. E lui dice, ma dai Giulio, ma lo dai così, dice, ma sì, che vuoi, leggilo, perché a lui gli interessava che il documento fosse bello, no? A un certo punto disse questa frase, perché sai, noi dobbiamo sembrare efficienti, no, a parte che noi dobbiamo essere efficienti, non è sembrare, se poi ti interessa la forma del documento, ci pensano le signorine, per favore leggi. Oh, ho fatto fatica, fagli leggere il documento. A lui gli interessava di com'era, capito? Com'era la copertina. Essere o sembrare, no? Guarda che dico dentro, ci sono due o tre bombe dei federali che te daranno pure, insomma, il direttore potrebbe avere. A lui non gli interessava il contenuto, capito? Gli interessava come si presentava.
Sul presupposto che non l'avrebbe letto nessuno.
Non lo so.
Così poi.
Sì. La parola a Francesco allora. 10 minuti Francesco, massimo. 10. Poi ci abbiamo le cose. O la sesta.
Sì. Allora, quello che è stato detto all'inizio, che nel Vangelo è soprattutto importante l'opposizione tra il potere degli uomini e il potere di Dio. Questo era una cosa che diceva anche Pio. Diciamo, il potere di Dio
libera,
che nel Nuovo Testamento si manifesta in Gesù Cristo, diciamo, è qualcosa che va molto al di là delle categorie umane di potere. Il potere di Dio è porgi l'altra guancia, ama il tuo nemico, e il modo in cui Gesù si consegna ai suoi persecutori, quindi è bene rifletterci su che cos'è il potere di Dio. Ecco, appunto, noi penso bisogna stare attenti a vedere come il potere di Dio sia al di là di tutte le categorie umane di potere. Una visione forse che può essere anche sconcertante, però come dire, nel momento in cui si ascolta il Vangelo, poi anche qualcosa che poi ispira anche il nostro modo di essere, il modo di agire nel mondo, anche in politica. Poi, diciamo, vedo negli interventi una cosa che ha toccato molto il discorso sulla memoria e coscienza politica. Insomma, sono contento che questa attenzione alla memoria risuoni così, anche se magari c'è anche preoccupazione in questo, si vede come preoccupante la perdita della memoria soprattutto nelle nuove generazioni. Penso che questo è appunto un campo, anche se vogliamo dire, che può essere dell'impegno politico, resistere a questa perdita della memoria. Se uno vuol fare qualcosa, una cosa importante è questa, anche se intorno ci sono delle persone che vogliono dimenticare, che non sono interessate, bisogna resistere. Magari è probabile che prima o poi qualcuno si renda conto del bisogno della memoria. È il rischio che non ci sia nessuno a comunicargliela. E poi mi ha colpito molto quello che diceva Soana, soprattutto quando ci ha spiegato il significato di consenso, forse più autentico, però certo ben diverso da quello che si intende oggi comunemente per consenso. Quella è certo il sentire insieme, una cosa molto importante per la costruzione della fratellanza e penso pure della democrazia, perché nella democrazia si prendono insieme tutti quanti decisioni, discutendo tutti quanti. Cercare, come dire, un consenso, cercare di andare in fondo, capire qual è quello che sentiamo tutti quanti, penso che è fondamentale. Io, per quanto riguarda questa idea del consenso inteso nel senso di sentire insieme, a volte ci si rende conto con rammarico che purtroppo si ha l'impressione che non si sentano dei bisogni, delle esigenze insieme. E questo è una cosa che inquieta, che preoccupa. Si ha a volte l'impressione, ce l'ho anch'io, che quello magari che a te sembra importante, ti sta a cuore, alle persone con cui vivi ogni giorno non importi, e questa è una cosa che fa cadere le braccia, anche perché per poter fare delle cose è necessario poterle fare insieme, nessuno può fare niente da solo. Questo me ne rendo conto in tante situazioni. Se posso farvi un esempio, spesso insomma quando al lavoro durante il pranzo si parla di tante cose. Recentemente si è parlato insomma della proposta di vietare l'apertura dei negozi nei giorni festivi, la domenica. Allora, che può essere una proposta positiva, negativa, se ne può discutere. Quello che io vedo è che quando se ne parla sempre a partire dal proprio punto di vista, cioè si cerca di capire ma a me è comodo se i negozi sono aperti la domenica, mi fa comodo. Magari non si affronta la questione dal punto di vista di chi lavora la domenica. E se tu fai presente che forse per vedere buona o sbagliata la proposta è giusto prendere in considerazione pure questo, quasi ti guardano strano, non capiscono questo atteggiamento. Cioè, ma perché uno si deve preoccupare di quello che... magari le persone che dicono così sono anche persone che poi si lamentano di tante situazioni della propria vita che non vanno. Adesso io non sto dicendo se è giusta o sbagliata, questa può essere anche sbagliata, non è questo, però anche in tante occasioni vedo che i problemi si analizzano solo a partire
dall'io.
Dall'io. Diciamo, uno però tenta comunque anche questo. C'è bisogno di un grande sforzo di resistenza, essere in dialogo comunque, cercare di essere in dialogo con chiunque, anche con chi secondo te ha delle idee inaccettabili, orribili sotto un certo punto di vista, nella speranza che il consenso come sentire comune possa avere sempre l'occasione, la possibilità di emergere e formarsi. E poi alla fine mi faceva pensare il racconto di Antonio sulla vita di Pio, e pensavo che insomma questo è un buon esempio di che cosa può essere il rapporto fra memoria e coscienza politica, come diceva Pio stesso. Cioè, uno nel momento in cui si chiede che posso fare, diciamo, magari uno cerca di ricordarsi, per esempio, prendere ispirazione da tutte le cose che ha fatto Pio, perché io penso che Pio, oltre ad aver detto tante cose, ha fatto anche tante cose. E naturalmente non c'è solo Pio, ci sono tante altre persone che hanno fatto cose valide da cui uno può trarre ispirazione. È naturalmente impossibile ripetere nella maniera stessa le cose fatte. Sì, questo.
Okay, grazie.
Francesco c'ha il carisma di chi conclude e risponde dicendo delle cose che personalmente mi hanno molto colpito. Allora, raccogliamo un po' tutto quanto le cose che ci siamo dette, quelle che ce l'abbiamo ancora dentro, quelle che ci meriteremo, rifletteremo. No,
solo questo basta, non parlo. Dico, cercate su internet, se vi capita, poi prima che abbiamo parlato delle beatitudini, e lui ha parlato di quelle persone anziane che poi vengono, e quei sacerdoti che sono stati mandati, eccetera, eccetera. Leggete per favore le beatitudini dell'anziano.
Bene. Dove stanno sul...
Perfetto.
Allora, ora sesta. Quindi ricomponiamoci un attimo e ci apriamo alla preghiera di lode. O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, Signore, vieni a salvarmi.
Glorioso e potente Signore, che alterni i ritmi del tempo, irradi di luce il mattino e accendi di fuoco il meriggio. Tu plaga le tristi contese, estingui la fiamma dell'ira, infondi vigore alle membra, ai cuori concedi la pace. Sia gloria al Padre, al Figlio, sia onore al Santo Spirito, all'unico e trino Signore, sia lode nei secoli eterni. Amen.
Tu sei per me rifugio, Dio, torre salda davanti all'avversario. Quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna nel cielo.
Ascolta, oh Dio, il mio grido,
sia attento
alla mia preghiera, dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore è nemmeno, guidami su rupe inaccessibile. Torre salda davanti all'avversario,
dimorerò nella tua tenda per sempre, all'ombra delle tue ali troverò riparo,
perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti,
mi hai dato
l'eredità di chi teme il tuo nome.
Ai giorni del verbo aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i tuoi anni.
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio, grazie e fedeltà lo custodiscano.
Allora canterò inni al tuo nome sempre, scegliendo i miei voti giorno per giorno.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo i suoi statuti, i suoi comandi, i suoi decreti e le sue prescrizioni, perché tu riesca in ogni tua impresa e in ogni tuo progetto. Guidami,
Dio sulla tua strada,
i tuoi progetti sono cari.
O Signore, fiamma di carità, donaci l'ardore del tuo spirito, perché amiamo te sopra ogni cosa e i nostri fratelli nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen. Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie.
E grazie a tutti.
Ci
vediamo allora al 6 o 5 nel Serafino Stancari e poi alla fine di marzo con Soana proseguiamo il nostro rivista. Buon giorno.